E siamo qui allora con Rocco, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao Francesca, ciao a tutti.
E allora, insomma, L'ultimo Sguardo, il vostro quinto album, uscito per Dischi Soviet Studio nell'ottobre 2016, un disco ricco di ospiti, di realtà creative per il senso estetico dell'oggetto fisico. Ecco, cominciamo da qui, la bellezza materiale del disco. Come mai appunto la scelta di lucidare, tra virgolette, il vostro lavoro?
Beh, guarda, in realtà ci siamo interrogati un po' su questa cosa, però ci piaceva così l'idea di avere un oggetto poi alla fine che andasse anche al di là della storia del disco da ascoltare. Cioè, noi abbiamo lavorato tanto su dei pezzi, insomma, poi magari ti racconterò anche la storia dei pezzi se vuoi, però ci piaceva l'idea di portarci dietro qualcosa che fosse fatto veramente a mano da cima a fondo, no? Per cui ci siamo infilati in quest'opera titanica di tagliare
Sì.
chilometri di carta, incollarla, creare il packaging e poi coinvolgere questi illustratori. Sono un gruppo di illustratori, direi tutti genovesi, a cui abbiamo fatto
No,
ascoltare
Milani.
il disco. Ah, beh, cavolo, sono tantissimi, non so se me li
Sì.
ricordo tutti. Comunque c'è Anais Tonelli, Matilde Martinelli, boh, non lo so, aiutami tu, chi c'è poi Alessandro Ripane, c'è, ma ce ne sono
Wow.
veramente un mucchio. Magari arrivando a enroco.it per tutte le indicazioni sui nomi. Poi, insomma, comunque andando avanti ti racconto che a ognuno di loro abbiamo dato appunto, il disco, in realtà, no? Non solo pezzo come era l'idea invece originaria. Abbiamo dato tutto il disco e gli abbiamo chiesto di leggere e rileggere attraverso i disegni quello che è il disco per loro, per cui il disco che ha questo titolo, L'ultimo sguardo, e capire che cosa potesse essere per loro l'ultimo sguardo. Per cui poi ognuno di loro ha dato la propria versione e l'abbiamo poi stampata a mano, anche questa insieme al collettivo, vabbè, di cui faccio parte io, si chiama Disorder Drama, con cui facciamo, oltre che organizzare concerti, facciamo serigrafia, e in sostanza abbiamo fatto veramente tutto, tutto, tutto a mano. Abbiamo tirato le copie a mano, per cui chi si vuole comprare il disco si compra non solo il disco degli Arrocco, ma di fatto poi un oggetto che è un po' una piccola opera di artigianato e di
Eh sì.
arte, considerando poi l'apporto che hanno dato loro, che sono comunque tutti molto bravi.
Perfetto. Allora, voi suddividete le canzoni in ieri e oggi. Vi riferite proprio ai momenti compositivi o l'atteggiamento in cui componevate le canzoni, il pensiero
No,
al passato, al presente?
sono proprio momenti compositivi, nel senso che abbiamo deciso di tirare fuori dal cassetto una manciata di pezzi che hanno una ventina d'anni ormai, perché alcuni sono addirittura del 97, quindi proprio 20 anni, o comunque sono stati scritti e ci avevamo lavorato comunque all'inizio proprio degli anni in cui abbiamo suonato insieme, soprattutto eravamo io e Enrico, però alcuni altri brani anche con Francesco. E da lì, insomma, abbiamo deciso di tirarli fuori, risuonarli, non erano mai ovviamente usciti, a parte uno forse che era uscito su una compilation, però l'abbiamo un po' rivisitato. E niente, il lato B invece sono brani, lato B del vinile, poi in realtà abbiamo fatto sia il vinile che il CD, quindi insomma lato A e lato B, ci è piaciuto dividere comunque queste due cose, questi due blocchi di canzoni. Il lato B è composto da pezzi invece più recenti, che sono nati negli ultimi, stai, un anno e mezzo, due più o meno, anzi forse anche tre a questo punto, considerando che comunque il disco l'abbiamo registrato abbastanza prima rispetto a quanto non siamo poi riusciti a farlo uscire, per cui
Sì.
comunque sono brani recenti, più
Ok.
specie di quello che siamo noi oggi, diciamo, dal punto di vista compositivo.
Ecco, rimanendo sul lato di ieri, Salve il Salvabile, insomma, la voce di Enrico quando si spiega con lei è spigolosa e va veloce, mentre quando parla con se stesso la sua voce diventa vellutata, perché è importante, insomma, non accettare di non potersi esprimere con i propri tempi. Come è venuta fuori? Ti ricordi qualcosa?
Beh, guarda, il pezzo è un pezzo di cui io in realtà forse posso dirti parzialmente tutta la storia, nel senso che avendolo scritto lui, essendo poi comunque lui in generale molto attento a raccontare cose di sé, abbastanza personali, probabilmente ti sarebbe dare una lettura migliore. Sicuramente però so che sono brani quelli composti in un periodo che va appunto tra il 97, 98 e il 2000, quindi rispecchiano quella che era la realtà di un ragazzo di 20 anni forse all'epoca, che viveva determinate cose. Insomma, poi i testi di Enrico sono veramente sempre molto, molto personali, per cui in questo caso è un dialogo fra lui e chissà chi, insomma, bisognerebbe telefonargli, magari glielo chiedo, così poi la prossima intervista ti so dare una risposta più esaustiva.
Va bene, poi a Pietraligura è quel che rimane, la tradizione, insomma, che si tramandava, che ti dà segno del tempo, una canzone dove sì, la melodia spinge in profondità. Come
sì, a Pietraligura, sì, è vero, è un, forse una canzone fra tutte più orecchiabile. Poi dietro a questa c'è una storia di un luogo fisico, oltre che una bellissima cittadina del Ponente Ligure. Noi, vabbè, tu lo sai, non so chi ci ascolta, noi siamo di Genova e quindi in quanto Liguri ci spostiamo un po' a Ponente, un po' a Levante. Pietraligure è un, appunto, un posto dove Enrico ha passato e tuttora trascorre molto del suo tempo libero, ed è un luogo a cui sono legati evidentemente ricordi d'infanzia e immagini, no, che rimangono. Poi ascoltando il pezzo ci sono proprio dei riferimenti diretti, no, a quelle che erano le emozioni che viveva da bambino in quel posto e gli oggetti fisici che comunque spesso e volentieri si ricorda, insomma, quindi è un po' un discorso legato ai luoghi e al ricordo.
Ecco, bene. E poi il grande Merigo Verardi, super ospite in La Soluzione, una canzone dove la musica ci viene in soccorso nei momenti più ingarbugliati o dolorosi, quando ci sembrano, ci sentiamo perduti, insomma, sempre sembriamo preferire il silenzio, invece arriva la musica giusta. Come viene fuori, come è successo appunto che l'ha cantata Merigo Verardi?
Vabbè, con Amerigo siamo amici da tanto tempo, da tanto tanto tempo proprio. Lui aveva, qui siamo sempre nel lato ieri, quindi sempre in pezzi nati una ventina di anni fa più o meno, anche un po' meno anche. Comunque in quel periodo Amerigo abitava vicino a noi, ha vissuto a Genova, comunque vicino a Genova, e per cui ci eravamo conosciuti. E avevamo lavorato insieme a un po' una manciata di canzoni, tra cui in realtà non c'era La Soluzione, però ci piaceva l'idea di portare avanti a distanza di tanti anni, ripescando un po', no, anche nel passato, questa amicizia, questo bel rapporto che comunque è rimasto nonostante non ci si incontri poi così spesso, anzi direi quasi mai. Mm-hmm. E nonostante il passare così degli anni, per cui l'idea di averlo, oltre che un onore ovviamente, che Amerigo Verardi, insomma, lo sappiamo tutti, però il fatto di avere l'amico Amerigo Verardi è una cosa che ci faceva piacere, ci siamo così permessi di chiederglielo, lui è stato contento e niente, ben contenti di averlo, insieme a poi anche tutta un'altra serie di persone, aspetti che ci rendono molto orgogliosi in generale. Le collaborazioni sono una delle cose che nel corso degli anni, collaborazioni o comunque insomma fare delle cose insieme in maniera molto più semplice, è una cosa che è stata una costante un po' sempre nella nostra storia, per cui ci piace, insomma, siamo molto sì, contenti di poterlo fare ogni disco poi alla fine.
Ecco, ma invece la canzone come è venuta fuori?
Ah, guarda, sul come sia venuta fuori la canzone bisognerebbe chiedere all'Enrico chissà se lo ricorda anche lui, nel senso che bisognerebbe chiedere all'Enrico Bosio del 1998. Sicuramente so che prima di uscire su questo disco è comunque uscita in un'altra piccola opera, anche quella fatta in buona sostanza molto a mano, che era un libretto con quei testi dei pezzi di Enrico, è un disco con una serie di provini registrati appunto quasi da bambino, da solo tra le altre cose, che aveva fatto uscire la Spina, che è un'associazione culturale che tra l'altro è di Padova, per cui di Galliera Veneta in realtà, per cui di vicino, e anche loro, insomma, siamo sempre in rapporti, in amicizia, insomma, perlomeno con quelli che riusciamo ancora a sentire. Per cui la cosa che ti posso dire come memoria, diciamo, di questo pezzo, al di là dell'aspetto compositivo, è proprio il fatto che la prima volta aveva visto la luce in quella circostanza lì, per cui un po' di Padova e un po' di provincia veneta, volendo, anche se non proprio nel pezzo, cioè nella storia perlomeno di questa canzone.
Ok, poi mi perdono Jonathan Mirai, duetta con voi, in un certo senso con la sua 12 corde, sembra proprio un incontro parallelo che va però a braccetto, tutto su un filo delicato che accoglie quello che non sai, quello che c'è intorno, come viene
Sì,
fuori.
ma allora, in realtà Jonathan tra le persone che hanno partecipato al disco forse è la persona che conosciamo meno, nel senso che abbiamo avuto meno occasione di avere rapporti, insomma, con lui, però è stato molto gentile perché alcuni di noi in maniera particolare, comunque noi in generale tutti, ammiravamo abbastanza quello che fa, specialmente da solo, con la sua 12 corde, ci piace molto il modo in cui compone, in cui suona, e in un'occasione in cui Lorenzo e Francesca sono andati a sentirlo, non mi ricordo se a Novara o da qualche parte, comunque lo hanno incontrato, gli hanno chiesto appunto se fosse stato così dell'idea di darci una mano su quel pezzo, di mettere il proprio contributo dentro, e devo dire che senza battere ciglio è stato molto, veramente molto carino. L'ha registrato tempo veramente veloce, nel senso del fatto che
Sì.
gliel'abbiamo chiesto, dopo qualche tempo, qualche settimana, forse ce l'ha mandato, tra l'altro registrandolo, se non mi sbaglio, al blocco A, anche quello a Padova, per cui un altro legame tra Genova e Padova, no? E comunque, vabbè, al blocco A con Giulio Favero, che tra le altre cose, tra non molto, verrà a Genova a fare un workshop, lo dico, vabbè, nel senso che diciamo, mi fa piacere ricordarlo, verrà
Quando?
al
Quando?
Green Fog Studio, credo tra una settimana, siamo proprio lì, tra poco, mi pare il 25 di marzo o in quei giorni lì, e sarà al Green Fog Studio, studio dei nostri amici, insomma. Meganoidi, anzi Mattia Cominotto specialmente, Tristan, anche Martinelli che lavora dentro come produzione, quindi insomma vanno a fare ogni tanto workshop, fanno anche workshop con producers o fonici o persone che comunque lavorano molto nell'ambito della produzione musicale da 360 gradi, e Giulio Favero verrà appunto la settimana prossima, per cui se qualcuno magari in streaming ci ascoltasse dalla Liguria o da Genova o da qualche altro posto avesse voglia di
Sì,
venirsi a vedere
certo.
questo workshop, cavolo, è
Bene.
un'occasione da non perdere.
Ok, poi su quei monti, passiamo insomma alla parte adesso nuova di oggi, su quei monti insomma un pensiero felice che fa andare avanti quando i piedi perderanno la paura di costruire il dolore. Cosa puoi dirmi su questa canzone?
Guarda, su questo pezzo ti posso dire che è uno dei miei preferiti, sicuramente, è una delle canzoni a cui sono personalmente più legato, anche se non mi ricorda delle cose esattamente positive, però diciamo che a volte i pezzi possono essere i brani, le canzoni, scriverle può essere un antidoto un po' contro così, una sorta di razionalizzazione delle cose, di pensare, tirare fuori magari qualcosa che hai dentro e che ti permette di pensare a certi fatti con un'ottica diversa, uscirne un po', diciamo. Per cui forse per questo che è uno dei miei pezzi preferiti. Poi è legato, vabbè, ad una vicenda anche lì, evidentemente più di Enrico, essendo lui l'autore, il compositore, quindi ha tutta una sua storia, ma diciamo che il momento per me più importante di quel pezzo è proprio il fatto che sia forse un modo per pensare a una certa cosa attraverso un'ottica diversa. Poi è chiaro, il bello delle canzoni è che quando non le scrivi tu, ma le ascolti e ti comunicano qualcosa, non è necessario poi che ti comunichino forse la stessa cosa che chi le ha scritte voleva comunicare, l'importante è che ti trasmettano, no? E quindi io invito magari a chi l'ascolta a farsi una propria idea e lasciarsi un po'
Certo.
trasportare da quello che poi lui scrive e da come poi noi l'abbiamo suonato, ecco.
Ok, poi c'è Zitta, cantata da Francesco, e che è anche un video. Chi l'ha curato e com'è andata?
Allora, è un video che ci siamo fatti in casa,
Sì.
come un altro video che anche insomma, un po' più avanti forse incontreremo nell'andare avanti sui pezzi, Lo ha fatto Lorenzo che è il nostro batterista, che oltre ad essere un grafico e uno smanettone sotto molti aspetti, è anche un bravissimo regista, per cui si è occupato di tutta la parte tecnica del girarlo. Siamo andati un bel pomeriggio, anzi una giornata intera addirittura, in una casetta in campagna, vicino, anche sempre vicino a Genova, a Tiglietta. Abbiamo registrato al volo, diciamo, abbiamo fatto sostanzialmente una giornata in cui abbiamo girato un'ora e abbiamo mangiato le altre 7 ore circa e mezzo, ci siamo divertiti in campagna ed è stato molto divertente, insomma. Poi l'idea era proprio quella di fare un video semplice, di cercare di giocare il più possibile un po' sul discorso della luce, di queste candele, di questa candela, cos'era, questa fiammella comunque che si accende, sì, che ci aggiriamo in questa stanza senza ben capire che cosa stiamo facendo, insomma un po' il nonsense come filo conduttore, che però poi alla fine un po' premia un po' anche come risultato, no? Nel senso che ti interroghi che cosa succederà, che cosa invece succede assolutamente nulla, e sì, alla fine insomma è l'aspetto che a me piace, diverte più personalmente.
Ok, sì, l'altro video, se vuoi raccontare anche l'altro video della complicità.
L'altro video è nato, sì, l'altro video è il video della complicità, che è un pezzo appunto sempre girato da Lorenzo, è scritto anche da Lorenzo, da noi, insomma, con un minimo di apporto, insomma, quella che è la sceneggiatura, poi vedrete, insomma, una sceneggiatura un po' particolare, girata nello stesso posto, però in realtà poco distante da questa casa dove avevamo girato il primo, su un fiume, con Francesco nei panni di un bellissimo pescatore che alla fine si accorge di aver preso un granchio, cosa che succede spesso anche agli in gioco, molto spesso prendiamo dei granchi e va bene così.
Ok, poi il dio del mare, insomma, fare riaffiorare un ricordo che gira nella testa, insomma la musica attorno, è come se volesse creare la colonna sonora del momento che viene fuori evocando proprio i profumi.
Sì, il dio del mare in realtà probabilmente anche come hai detto, quello che hai detto tu, però in realtà è una persona fisica, la mamma di Enrico, il dio del mare, che lui appunto quando era piccino vedeva esattamente come il dio del mare, per cui gli ha scritto questa canzone, penso che sia credo che sia una bella cosa poi scrivere anche una canzone per la propria mamma o sulla propria mamma o che parli della propria mamma, quindi poi tra l'altro il dio del mare che ospita al violoncello Lori Goldstone, che è la nostra diciamo più recente forse collaborazione, nel senso amicizia più che collaborazione. Uh-huh. Lori Goldstone, che è una violoncellista di Seattle, americana, che probabilmente qualcuno ricorderà per aver suonato il violoncello con i Nirvana nell'Unplugged di New York e poi in una manciata di tour in giro, per cui vabbè, poi forse quella è la cosa un pochino più di impatto. Poi ci sono tante altre cose che ha fatto, ha suonato con e suona credo tuttora, forse quando capita con The Earth, suona con la Black Cat Orchestra, poi vabbè Cat Power, David Byrne, insomma un nome gigantesco che ha anche un po' caratterizzato molti degli ascolti nostri, no? E il fatto di trovarsela poi sicuramente su un disco, ma spesso qualche volta perlomeno in casa, passare qualche giorno di vacanza, è una cosa che fa piacere, che siamo lì.
Ma come l'avete conosciuta, scusa?
L'abbiamo conosciuta perché 2 o 3 anni fa, adesso non mi ricordo precisamente quando, però avevamo organizzato una sua data al Teatro Altrove a Genova, dove appunto col collettivo, con l'associazione di Disorder Drama facciamo i concerti, e in quell'occasione per una serie poi anche di motivi vabbè curiosi, però siamo diventati amici, e poi è ritornata un'altra volta con i ragazzi di Mississippi Records a fare, facevano un tour incredibile con cui c'era lei al violoncello, poi c'era Marisa Anderson che insomma chitarrista blues del Portland, sì, pazzesca, sì, bravissima, e poi c'era Eric della Mississippi Records, che appunto questa etichetta che stampa cose molto molto interessanti, dal blues delle origini a un sacco di roba bellissima, e attualmente credo che stia per pubblicare il disco solista del chitarrista dei Rem, per cui anche lì è una cosa curiosa, però quella è stata la seconda occasione in cui abbiamo un po' consolidato l'amicizia e poi l'abbiamo concretizzata ancora la terza volta con questa sorta di vacanza che lei ha fatto con suo figlio in tour, se l'è portato in tour in Europa, e quindi poi passando dall'Italia è venuta a trovarci a Genova, è stata un po' con noi, insomma, per cui è stata una bellissima cosa, insomma, che è andata avanti, chissà poi che non inneschi poi anche qualcos'altro in futuro, speriamo, anzi possibile che succeda.
Benissimo. E poi c'è Il senso deteriore, che è la canzone più ironica del disco, e dentro cinque ospiti che animano il flusso delle voci e delle dinamiche. Come è venuta fuori?
Allora, Il senso deteriore, intanto, qui cito il mio compagno di sventure, Enrico Bodio, il quale dice sempre, no, durante i concerti, che effettivamente questo è l'unico pezzo di rock in cui c'è una parolaccia. E niente, insomma, anche lì una grossa baraonda di persone dentro, perché abbiamo Dejan e Tristan Martinelli, Dejan è l'Orso Glabro, insomma, grandissimo, veramente grandissimo, esempio di mille cose, insomma, tutta è Tristan, suo fratello, che abita a Genova, insomma, e siamo amici, anche lui un musicista incredibile, poi una serie di altri amici e parenti genovesi che hanno suonato il banjo, il clarinetto e hanno cantato con questo vocione lirico, appunto, alla fine del disco. È uno dei miei pezzi, anche in questo caso, preferiti, quello che forse mi diverto di più a suonare quando siamo in concerto, insomma, così.
Ok, puoi ragionare con i piedi, con questa ritmica che assomiglia proprio a un passo sicuro e senza pensieri pesanti, nella leggerezza, come è venuta
fuori.
Perché
a volte ragionare con i piedi magari aiuta nel non stare a farsi troppe paranoie, troppi problemi, ragionare andandoci giù, insomma, un po' anche distinto, se vogliamo, potrebbe essere una cosa... Poi mi sgriderà se Bosio sta ascoltando la trasmissione dall'altra parte, da qualche parte, insomma, la radio mi bacchetterà, perché davvero non saprei dire se poi sono queste le cose che lui intendeva quando ha scritto i pezzi, però io ti dico quello che è il mio punto di vista,
certo.
Me, per cui secondo me ragionare con i piedi, perché no, insomma, ci sta.
Ok, e poi insomma, qualcosa da dire, invece semplicemente volevo dirvi, sembra influenzato da Amerigo Berardi.
Ma guarda, a me non so dirti se effettivamente lo sia un'influenza, sicuramente lo è un'influenza per noi Amerigo Berardi dal punto di vista di quello che ha fatto, di quello che fa, ci piace tutto quello che ha fatto, quello che ha fatto anche molto recentemente, perché è uscito un disco pazzesco.
Sì.
In realtà come pezzo non ti so dire se quando lo arrangiavamo, quando lo componevamo, lo arrangiavamo, comunque pensassimo necessariamente a lui, però chissà perché, magari perché no, magari un'influenza anche senza saperlo, sarebbe.
Ok.
No, ci starebbe anche lei. Okay. Così. Sì.
E dove e come è stato registrato l'album?
Allora, abbiamo registrato il disco a Genova, in uno studio che si chiama Il Fish. È uno studio di un bravissimo fonico che si chiama Emicio Coloni. È uno studio bellissimo, devo dire, un po' sulle alture, un po' dietro Genova, e abbiamo scelto di registrarlo sostanzialmente live, al di là di una serie di, ovviamente, di sovraincisioni, tra cui alcune delle collaborazioni, appunto, che sono dentro per motivi, appunto, meramente logistici, però in generale l'idea era quella di fare un disco il più possibile suonato live, perché è la dimensione che ci diverte poi di più e che ci piace, insomma. Non avevamo mai avuto l'occasione di farlo nei dischi precedenti, mentre avevamo avuto occasione di registrarci live varie volte, quindi l'idea è metterci alla prova in quel modo lì, per anche un po' per cambiare le carte in tavola rispetto agli altri dischi. Ci è piaciuto, devo dire che siamo abbastanza contenti, no? Tutto sommato, è venuto un bel lavoro.
Eh sì. Ci sono canzoni che sono cambiate considerevolmente da come erano alla composizione fino all'uscita.
Beh sì, abbiamo, su questo abbiamo pensato molto durante il periodo in cui abbiamo lavorato alla pre-produzione sostanzialmente del disco, nel senso che l'idea, soprattutto per i pezzi più vecchi, inizialmente era quella di prenderli e risuonarli esattamente come erano all'epoca. Poi però lavorandoci ci siamo accorti che siamo cambiati, no? Negli anni e siamo cresciuti e abbiamo cambiato evidentemente, non so se in positivo o in negativo, però il nostro approccio a quegli stessi pezzi, per cui abbiamo cercato di mantenerli il più coerenti possibili, anche se poi probabilmente dei cambiamenti ci sono stati, ecco, insomma, sicuramente non troppo nelle strutture, ma forse nell'intenzione, magari di alcuni brani. Per i più recenti, invece, abbiamo iniziato a fare un lavoro un pochino più di concerto, no, tra noi, nel senso che, tra l'altro, questa cosa poi è una cosa che apre al fatto di essere in un punto abbastanza nodale, no? Per l'inrocco, nel senso che siamo sempre stati abituati a lavorare per moltissimi anni in un
Sì.
modo, quindi attorno a quelle alle idee, no? Compositive di chi componeva, fosse Enrico o Francesco, comunque i pezzi, mentre da parte di questo disco in poi apriamo a quello che poi è il significato vero e proprio dell'ultimo sguardo, cioè il fatto di cominciare a rivedere sotto un'altra ottica quello che facciamo come band, per cui chiudere sostanzialmente il capitolo dei primi quasi 20 anni di attività insieme. In realtà poi sono 17 come il Rocco, però c'è stato qualche anno prima in cui già eravamo insieme, per cui vale cifra tonda. E quindi l'idea è quella di trovare delle altre soluzioni musicali e di iniziare a trovarle insieme, magari basandoci molto di più sull'improvvisazione o su una serie di cose che abbiamo sperimentato fino a un certo punto, cioè abbiamo sempre lavorato in maniera molto ordinata, no? Molto, così, molto attenta al magari montare, smontare le varie cose. Adesso forse potremmo cambiare sicuramente l'approccio, ma anche un po' il modo di lavorare sulle cose. Chissà perché, chissà che non cambiamo anche gli strumenti. Boh, potrebbe essere una soluzione anche
Guarda.
quella. Insomma, stiamo già lavorando un po' in questa direzione, vedremo.
Eh sì, è anche appunto lo dimostra il disco fisico, infatti cambia la copertina, sì, si può scegliere insomma la propria copertina per avere il disco.
Certo,
E
sì.
cosa bisogna fare se vuoi lanciare un link per.
Allora, dunque, vabbè, intanto bisogna, la prima cosa, bisogna andare sul nostro sito, sul nostro Facebook e vedere le 7 copertine differenti, capire qual è quella che ti piace di più. E se ti piacciono anche tutte, va bene così. E poi si può scegliere di acquistare, per esempio, da noi, tanto il supporto che sia un vinile o un CD, noi vi mandiamo le copertine che sono, bisogna immaginarle un po' come il packaging con una sorta di cornice. Cornice, no? Una sorta di cornice vuota che viene riempita dalla serigrafia numerata, ovviamente, fatta a mano di ognuna delle diverse copertine. Per cui ci scrivete, oppure scrivete ad Audioglobe, che è la distribuzione, a Dischi Soviet Studio, che l'ha fatta uscire, oppure la ordinate nei migliori negozi di dischi. Anche se in
Certo.
realtà oggi forse per un gruppo come noi non è sicuramente non è così, la grande la distribuzione capillare nei negozi non è la cosa, diciamo, che ci permette di essere più raggiungibili. Noi generalmente il grosso delle cose lo vendiamo ai concerti o comunque lo
Certo.
vendiamo attraverso contatti diretti poi con le persone, però comunque si può anche fare in quella maniera lì, come da tradizione, per cui si ordina o si fa ordinare al vostro negoziante di fiducia, preferibilmente piccolo negozio di dischi, la propria copia, quella vi arriva dal distributore. Però se ci scrivete siamo più contenti.
Benissimo, benissimo. Allora scrivete agli Rocco e avete delle date per le prossime settimane?
Dunque, in questo momento siamo domani sera a Milano, al Gâteau, e poi stiamo lavorando su tutta quella che sarà la parte più tardo primaverile estiva, per cui le date non sono ancora fuori, sono tutte in via di conferma, però sicuramente se venite a visitarci soprattutto sul sito enroco.it oppure sul nostro profilo, sulla nostra pagina Facebook, troverete poi pian pianino tutte le date aggiornate. Credo che gireremo, spero perlomeno che riusciremo a girare un po' di più quest'estate, magari anche con qualche sorpresona, ma non diciamo niente che non si sa mai.
Ecco, beh. Okay. Ecco, ma quando andrete insomma verso Milano ad esempio, sì, che cosa ascolterete in macchina?
Guarda, domani ci spostiamo con due macchine, per cui probabilmente credo che sulla mia macchina deciderò io in maniera totalmente dispotica, e ascolto in questo momento sto ascoltando un disco in particolare molto molto bello, che è un disco di un jazzista portoghese che si chiama Bernardo Sassetti. Il titolo è per me impronunciabile, quindi evito, però è l'ultimo lavoro uscito, che è un disco meraviglioso, proprio bello bello bello. E invece sulla macchina di Enrico non lo so, probabilmente chi lo sa. Non mi azzardo in previsioni, lascio che decidano loro liberamente.
Va bene, sono previsti nuovi video da questo disco?
Sì, qualcosa anche lì c'è in cantiere, stiamo ancora però un po' decidendo veramente il soggetto, perché abbiamo avuto un'idea per il Dio del Mare, in realtà come brano, uh-huh, che ci piaceva mettere fuori questo video, un po' un video attorno a quello, però l'idea che abbiamo avuto è un'idea un pochino più complicata rispetto a quella dei video di cui abbiamo parlato prima, per cui probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana, forse un mesetto, e soprattutto, e qui anticipazione, soprattutto una temperatura un pochino più calda, insomma, però vedremo.
Va bene, e allora insomma io vi auguro tanti concerti e ovviamente buona musica.
Grazie Francesca, allora un abbraccio, e anche a te buona musica e buona radio.
Alla prossima, ciao Rocco.
Alla prossima, ciao ciao.
Le acque forti e le piatte dolci diventavano lingue bianche d'onda e poi cascavano. Eri il dio del mare nel ricordo ancestrale che io porto in me. Altro da dire nulla, da dimenticare del tempo che ho davanti.
We'll be right back.